Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda i martiri giapponesi. Siamo nel XVI secolo.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 21, dal versetto 1 al 22. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso mezzogiorno, parla alla regione australe e profetizza contro la selva del mezzogiorno. Dirai alla selva del mezzogiorno: ascolta la parola del Signore. Dice il Signore Dio: ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e secco. La fiamma ardente non si spegnerà e tutto ciò che si vede sarà bruciato dal mezzogiorno al settentrione. Ogni vivente vedrà che io, il Signore, l'ho accesa e non si spegnerà. Io dissi: ah, Signore Dio, essi vanno dicendo di me, non è forse costui che parla per enigmi? Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme e parla contro i tuoi santuari. Profetizza contro la terra di Israele. Tu riferirai alla terra di Israele: così dice il Signore Dio, eccomi contro di te, sguainerò la spada e ucciderò in te il giusto e il peccatore. Se ucciderò in te il giusto e il peccatore, significa che la spada sguainata sarà contro ogni mortale dal mezzogiorno al settentrione. Così ogni vivente saprà che io, il Signore, ho sguainato la spada ed essa non rientrerà nel fodero. Tu, figlio dell'uomo, piangi davanti a loro con i fianchi spezzati e pieno d'amarezza. Quando ti domanderanno perché piangi, risponderai: perché è giunta la notizia che il cuore verrà meno, le mani si indeboliranno, lo spirito sarà costernato, le ginocchia si scioglieranno in acqua. Ecco, è giunta e si compie. Oracolo del Signore Dio, mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza e di loro: così dice il Signore Dio. Spada, spada aguzza e affilata, aguzza per scannare, affilata per lampeggiare. L'ha fatta affilare perché la si impugni, l'ha aguzzata e affilata per darla in mano al massacratore. Grida e lamentati, o figlio dell'uomo, perché essa pesa sul mio popolo, su tutti i principi di Israele. Essi cadranno di spada insieme con il mio popolo, perciò battiti di fianco, perché è una prova. E che cosa accadrebbe se nemmeno ci fosse un bastone sprezzante? Oracolo del Signore Dio, tu, figlio dell'uomo, profetizza e batti le mani, la spada si raddoppi e si triplichi, e la spada è la spada dei massacri, la grande spada del massacro che li circonda, poiché i cuori si struggono e si moltiplichino le vittime. Ho messo a ogni porta la punta della spada, fatta per lampeggiare, affilata per il massacro. Volgiti a destra, volgiti a sinistra, ovunque si diriga la tua lama. Anch'io batterò le mani e sazierò la mia ira, io, il Signore, ho parlato. parlato. Parola di Dio.
In questa parte, in questo capitolo 21, nel brano che oggi consideriamo, la prima parte, abbiamo un enigma e poi la sua spiegazione, il suo chiarimento, e poi un canto, potremmo nominarlo il canto della spada. Vediamo insieme questo brano. Ieri sera ci siamo imbarcati anche in una discussione più generale. Guardiamo più direttamente i contenuti anche di questo testo.
Ma io non è che possa appunto avventurarmi, perché dovrei leggerlo ancora tante volte, ma faccio alcune osservazioni che mi sono un po' saltate all'occhio. I versetti, per esempio, i versetti 11-12: tu figlio dell'uomo piangi davanti a loro con il cuore spezzato e pieno d'amarezza. Questa cosa mi colpisce molto, perché quando ci sono questi oracoli, si potrebbe pensare che il profeta, e di tanto in tanto si vedono anche questi personaggi che annunciano come il giudizio del Signore, che può anche essere vero, ma senza piangere, e quasi anzi con un senso di vendetta, di gusto, perché il giudizio di Dio si compie. E invece il profeta del Signore ha l'ordine di predicare, di annunciare la spada sterminatrice, ma in grande pianto e lamento, e non in modo teatrale, ma col cuore rotto. E questa cosa mi ha molto colpito, come mi ha colpito che c'è un tipo di giudizio che però prende dentro il giusto e il peccatore come il giusto. Ci sono dei tempi di giudizio in cui sono presi dentro tutti, e anche questo mi fa impressione nello stesso senso che dicevo prima. Anche il giusto paga col peccatore, perché il popolo è uno. E la terza cosa che volevo dire è il Vangelo di oggi mi ha colpito questo intervento di Pietro, che dice dobbiamo colpire con la spada. Quanto è sproporzionato rispetto a questa pagina di Ezechiele l'intervento di Pietro. Si percepisce che questa pagina attiene a un giudizio che non possono farlo i discepoli del Signore. È quasi ridicolo, pensata così, la spada del Signore, che Pietro tira fuori una spada e crede di difendere Dio. Non si compie così.
Colpisce questa eccedenza dell'ira di Dio. Abbiamo visto nel capitolo precedente che dirà che alla fine torneranno, ma là avranno consapevolezza del loro comportamento. E qui continua con questo simbolo così, così forte. La spada è sempre un guai, nel senso che c'è la peste, la fame, la spada, sono sempre sono i guai che a volte il Signore, nella sua ira eccedente, in questo caso, sembra mandare. Allora faccio un riferimento breve anch'io al Nuovo Testamento. Matteo, il capitolo 10, versetto 34, dice una cosa particolare, dice: non sono venuto a portare pace, ma spada. Poi, per dividere, eccetera. Anche in un altro passaggio, nella Passione, chi non ha la spada la prende, ecco. È un'evocazione, secondo me, naturalmente, non è che forse questo momento di grande, questo inno alla spada fa impressione, perché è così dichiarato, è così conclamato. Allora sono andato un pochino indietro e ho pensato: ma perché succede questo? Qual è il motivo, il problema veramente? Allora ho pensato a quella: perché gli anziani sempre volevano una consultazione col profeta? Qual è il motivo, qual è il contenuto della consultazione che chiedevano gli anziani al profeta? Volevano consultarsi. Sembra un gesto anche positivo, no? Gli anziani si radunano con il profeta. Invece qua ci sono dei problemi, perché il Signore tutte le volte che ci sono queste cose le rifiuta, le blocca, anzi non vuole neanche sentirne parlare. Ma qual è questo? Cosa vogliono? Di cosa vogliono parlare? Allora io mi sono fatto un'idea, ma chiaramente è impossibile dire se è vero o no, anzi, ognuno può contestarmela. Allora io penso che bisogna tornare ancora un po' indietro, al capitolo 8, quando in quella visione del Tempio che pullula e rigurgita di idoli, l'idolo della gelosia e altri, questi idoli ormai sono ficcati dentro al cuore di Israele. Allora mi pare che il contenuto di questa consultazione potrebbe essere di scendere a patti, visto che il Dio di Babilonia è così potente, aver fatto svuotare addirittura Gerusalemme. Allora può essere che vogliono scendere a patti con gli idoli, Marduk e tutti gli altri, e questo il Signore non lo sopporta, naturalmente, perché Lui è il Dio unico, sono io il vostro Dio, voi siete il mio popolo, dirà più avanti. Ci tiene molto a questa esclusiva, non può scendere a condividere il suo popolo, ecco. È un discorso un po' lungo che ho fatto, però era per capire questo eccesso di ira e come va un po' interpretata, ecco.
Anch'io è un passo parallelo del Nuovo Testamento ai versetti qui del 21, che dice che sguaierà la sua spada e ucciderà in te il giusto, il peccatore, molto colpito, e prima ancora dice divorerà ogni albero verde e ogni albero secco. Allora nel racconto della Passione, il viaggio di Gesù al Calvario di Luca, che dice alle donne: cominceranno a dire ai monti: cadeteci su di noi e cadete sui colli e coprite, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Moriranno tutti, bruceranno tutti e due insieme. Sembrava, infatti, anche ho controllato, è proprio un passo parallelo a fianco alla descrizione della Passione del Signore.
ma non so dire molto, mi aveva colpito molto qui nella seconda parte quando spiega il versetto 8. Così dice il Signore: eccomi contro di te, e squainerò la spada, ogni vivente, ancora il versetto 10, saprà che io il Signore ho sguainato la spada. Ma questa parola, appunto, che avevamo già visto, cioè questo è il Signore che opera questa punizione, cioè fa impressione questo. E allora anche il pianto, quando ordina, dice al profeta di piangere o di lamentarsi, sì, penso che voglia dire, come dire, indica che il popolo, appunto, la grande sofferenza che il popolo dovrà affrontare. Però mi veniva anche da pensare, leggendo il versetto 17, grida e lamentati, o figlio dell'uomo, perché essa, la spada, pesa sul mio popolo, su tutti i principi di Israele, e ancora essi cadranno di spada insieme con il mio popolo, cioè questo il mio popolo, cioè mi veniva da pensare che questo pianto non è solo il pianto di chi subisce il flagello, ma che possa essere anche il pianto di Dio. Allora anche a me veniva in mente un testo, il pianto di Gesù su Gerusalemme e sul giudizio che colpirà Gerusalemme.
Io credo, ho pensato appunto, che forse è proprio quel versetto citato adesso, dove c'è l'espressione affettuosa, è un'espressione sempre di affetto, popolo mio, emerge che il lutto e il pianto del profeta, che è anche una rappresentazione simbolica di quello che succederà, cioè piangerete, in realtà qui emerge, diciamo, emerge probabilmente solo in questo modo, ma è una spia, ecco, di quello che è anche la... continua a chiamarlo il suo popolo, quindi io penso che ieri sera abbiamo discusso, ma io continuo a pensare che per affrontare il perché di questi testi, di queste espressioni in cui le stragi, le distruzioni sono direttamente appropriate da Dio, penso che sia da leggere come una risposta, è la soluzione, non è il punto di partenza, è la soluzione di un problema che va individuato. Se è una risposta, per capirla bisogna capire bene la domanda, e non è sempre facile capire la domanda, ma è necessario. La domanda qui, probabilmente il problema che c'è è appunto il fatto che la distruzione, l'esilio, il massacro è il fatto storico e è sempre coinvolta la divinità, questo per tutti i popoli antichi, ecco, è sempre coinvolta la divinità, anzi non solo coinvolta, quello che avviene è determinato dal mondo superiore, al mondo di Dio, e questo è anche in Israele così, no? Per quanto la concezione di Dio sia diversa, mi pare che questo risulta continuamente, e Dio è sempre coinvolto, dal momento che è Lui che governa, e quindi gli eventi dimostrano che le divinità babilonesi sono superiori al Dio di Israele. È abbastanza evidente questo, no? Questo è il ragionamento, lo troviamo esplicito anche nella scrittura. Ricorderete quando si presentano, questo riguarda due secoli prima, quando si presenta così, almeno come è raccontato sia in Isaia sia nei libri storici, presenta l'inviato degli Assiri in quel caso, e ragiona in questo modo. Pensate che il vostro Dio sia diverso dagli altri dei? È evidente che il Dio Assiro, ecco, è superiore, dal momento che appunto si è già visto, quindi cercate di essere ragionevoli su questo, e offre loro la salvezza della vita se si sottomettono. Quindi questo è un dato generale, mi sembra. Quindi tutto ciò che avviene all'evento storico dimostra, e la divinità promette e difende il proprio popolo, difende la sua dimora prima di tutto, il Tempio, difende il popolo, difende la terra, c'è la sua terra, la sua città. E quindi è chiaro che qui la risposta non è solo in Ezechiele, qui Ezechiele è molto estremo nell'espressione, perché certo attribuire le stragi generali, giusto e l'empio, direttamente al Signore che ha in mano lui la spada, questo fa molta impressione. Ma io penso che è una risposta. Qual è la risposta di Ezechiele? Che la spada di Babilonia è in realtà la spada del Signore, con un intento, l'intento è molto importante, io credo, con l'intento di far capire che qui c'è qualche cosa che il Signore vuole, e io credo che tutta la seconda parte del libro lo mostrerà. Qualcuno ha già intervenuto, forse Teresa, qualche giorno fa. Cioè il senso dell'esilio, quindi anche degli eventi tragici, ecco, è perché nasca un nuovo popolo, un nuovo Israele ci vuole. Quello di prima non va bene al Signore. Ci vuole una nuova legge, una nuova Torah. Lo vedremo ci vuole un nuovo Tempio. Non è fatto da mani d'uomo, perché il tempio che c'è in Ezechiele non è fatto da mani d'uomo. E adesso mi viene in mente, poi mi fermo qui, che abbiamo già trovato il capitolo 11, pare il versetto 16, dove c'è quell'espressione singolare: io sarò per loro un santuario, Mikdash Meat in ebraico, molti traducono un santuario per poco tempo. Il mio commento, e anche altri, è possibile, traducono sempre un piccolo santuario. Sarò per loro, cioè il santuario, e quelli che sono in esilio, non sono abbandonati, non sono stati esclusi, anzitutto lontani dal Signore, come pensano, ecco, ma al contrario. Il Signore è là, con loro, è Lui stesso il loro santuario, che è un piccolo santuario, non rispetto al Tempio a Gerusalemme che c'era prima, che verrà distrutto, ma rispetto al Tempio futuro, io penso. È un piccolo santuario rispetto a quel santuario di cui parla Ezechiele lungamente negli ultimi capitoli, che non sono neanche facili, però non è un santuario in cui si dice che dovete costruirlo voi in questo modo, non risulta questo, è un santuario fatto da mani non umane, è un ideale. Quindi io ho questa impressione che qui c'è, è la risposta questa del... Quando si sente, e certo qui spada è del tutto negativo, si capisce. È in mano al Signore, ed è però è distruzione, è morte, è punizione soprattutto. La spada diventa una metafora anche per altre cose. È difficile non pensarci. La spada è la parola di Dio. Troviamo in Efesini capitolo 6, no? La spada, ci vuole l'armatura per combattere la spada, è la parola di Dio. Troviamo nelle lettere agli Ebrei. dove si parla anche lì con un tono di giudizio, ma si parla della parola di Dio come una spada che penetra. Ecco, lo troviamo nell'Apocalisse, dove dalla bocca del Kyrios, del Messia risorto, esce la spada, cioè la sua parola. E quindi diventa poi, è anche una... Naturalmente voi dite, no, questo non è un parallelo, è vero, non è un parallelo, però è una metafora, la spada, che può essere del tutto positiva. La parola di Dio è una spada per un combattimento, naturalmente non un combattimento umano, ecco, non un combattimento, come dice Lettera agli Efesini, non contro carne e sangue. Presentiamo al Signore la nostra preghiera nel nome di Gesù e del suo sacrificio salvifico, che ricordiamo ogni giorno. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutti quelli che soffrono su tutta la terra, il giusto come il peccatore, perché la nostra preghiera di intercessione possa abbreviare i tempi del giudizio e far venire il sollievo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo il Signore per tutti gli annunciatori del Vangelo, in particolare per quelli che annunciano il Vangelo in Estremo Oriente, nei grandi mondi che sembrano essere impermeabili all'annuncio, per intercessione dei martiri giapponesi. Preghiamo. Preghiamo per i governanti del mondo, preghiamo per la loro volontà che si pieghi alla volontà di bene di Dio per tutti gli uomini. Preghiamo. Preghiamo per la nostra Chiesa di Bologna, per il nostro Arcivescovo, perché il Signore continui a sostenerlo e dargli una parola evangelica. Preghiamo per tutte le situazioni per tutte le comunità, le situazioni più che si trovano ad affrontare la novità della penuria dei sacerdoti, della penuria dei religiosi. Preghiamo.
Ascolta. Ieri mi ha telefonato Geo per ricordarci. Di Giovanni Cavallo, chi l'ha conosciuto? Io molto bene, veniva sempre lì a Cava San Benedetto. È l'anniversario della sua morte, lo ricordiamo, vogliamo lui e anche gli altri che anche conducono, che hanno condotto una vita come la sua. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri fratelli in Medio Oriente, per Marian, per Paolo e anche per il loro incontro nei prossimi giorni con il Patriarca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri è stato l'anniversario della morte di mio padre. Vi chiedo una preghiera per lui, per tutte le famiglie dei miei fratelli, specialmente quelle in cui manca la fede. Si chiamava Veglio. Preghiamo.
Ascolta, Dio, la nostra preghiera, unendola a quella del Signore Gesù, che noi ti offriamo ogni giorno nella Santa Eucaristia. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.